Buonasera a tutti, al sindaco, all'amministrazione, ai consiglieri presenti, gli assessori e il pubblico presente in aula questa sera per il consiglio comunale aperto. Allora, per dare una validità alla seduta, dove il segretario comunale potrà anche stilare il verbale della serata, quindi dare un indirizzo comunque propositivo a questo Consiglio Comunale Aperto, io propongo di fare comunque l'appello per verificare non il numero legale, ma per mettere a verbale i consiglieri presenti, di modo che poi abbiamo in seguito di questa adunanza anche qualcosa di scritto, un verbale veritiero di quello che è successo. Quindi sull'oggetto, che era la convocazione del Consiglio Comunale Aperto in adunanza straordinaria di prima convocazione per il giorno 13 ottobre 2016 alle 19.30, ci siamo dati un termine nel dibattito, se sarà consentito, vediamo un attimino come saranno il potarci dei tempi fino alle ore 21, facciamo l'appello e do la parola al segretario comunale. Prego, avvocato. Chiedo l'intervento un attimino del tecnico dell'aula.
Pagliotta Crescenzo, Agara Agostino, Ascani Federico, Asciutto Franca, Caggiolo Emanuele, Cervo Sergio, Ciampa Fabio, Grimaldi Giovanni, D'Alessio Nardino, Farnioli Gabriele, Fierli Stefano, Grando Alessandro, Morongiu Silvia, Palermo Maria Concetta, Penge Stefano, Ruscito Piero, Latini Pierlucio.
Grazie al segretario comunale per l'appello. Allora, ci diamo delle modalità, se il sindaco vuole intervenire per aprire e presentare quello che è l'oggetto all'ordine del giorno, di modo che tutta l'assemblea dei consiglieri comunali, che in questo caso, visto che il consiglio comunale è aperto, quindi chi vuole intervenire si può proporre presso il tavolo di presidenza, lascia il nome e il cognome, si siede presso un apposito microfono che gli è consentito, gli verrà data la parola nel rispetto dei tempi, del linguaggio consono alla adunata, perché ci ascoltano anche da casa, quindi cerchiamo di tenere un profilo giusto, moderato e di alto approfondimento del tema. Prego, sindaco.
Grazie presidente, buonasera a chi ci ascolta e chi è in aula. Il tema che sarà discusso questa sera, prima in seduta aperta e poi in consiglio comunale, diciamo, regolarmente convocato, quindi con la possibilità anche di deliberare, è quello della possibilità di realizzare a Rispoli un approdo turistico. Un approdo, chiamiamolo in questo momento, anche se può sembrare che dire porto, dire approdo, dire punto dove si può approdare, possono sembrare termini simili, ma per la legge l'approdo e il porto sono cose diverse, che hanno anche procedure diverse. Parliamo di approdo. E soprattutto sulla grandezza, insomma, è importante. L'approdo solitamente è più piccolo del porto, naturalmente. Detto questo, diciamo che chi abita la Dispoli, chi comunque frequenta la Dispoli e chi ha anche l'età per ricordare, ricorderà che da almeno 30 anni le amministrazioni che si sono succedute hanno provato a presentare progetti, dico provato perché la procedura non è semplice, e con almeno due localizzazioni diverse, si sono svolte almeno tre conferenze dei servizi, diciamo, che sono arrivate fino ad una conclusione non positiva, però vi ho detto 30 anni che si prova con la progettualità, qualcuno che ha più anni oppure qualcuno che ha letto ricorderà che sono almeno 60 anni, insomma, che l'idea del porto in questa città c'è. Poi potremmo pure fare qualche considerazione che ci porta nel tempo molto molto più lontano di 60 anni, però una cosa è certa, diciamo, che si è sempre posto il tema, sempre, dico, da quando è nata questa città, si è sempre posto il tema se tra Roma e Civitavecchia o tra Roma e Santa Marinella o tra Fiumicino e Santa Marinella, se vogliamo restringere i termini, fosse opportuno o meno avere un punto d'approdo. Per moltissimi, sicuramente qualcuno potrà pensarla anche diversamente, ma per moltissimi si è sempre ritenuto che tra Fiumicino e Santa Marinella, se vogliamo restringere l'ambito, fosse opportuno un punto di approdo. Intanto per la sicurezza della navigazione, che prevede che oltre 15-20 miglia, diciamo, ci deve essere la possibilità di approdare in caso di difficoltà. Per il controllo del mare, quante volte è successo che imbarcazioni in pericolo diciamo, abbiano avuto aiuto soltanto da imbarcazioni partite da Civitavecchia o da Fiumicino, perché non c'erano altre possibilità. Per il controllo anche di violazioni del codice della navigazione o della pesca, anche qui i controlli quando avvengono devono avvenire o da Civitavecchia o da Fiumicino. Quindi c'è uno specchio d'acqua abbastanza ampio, un tratto di costa abbastanza ampio che non ha possibilità d'approdo. E non ha possibilità d'approdo anche per l'attività di pesca. È vero che noi, di fatto, insomma, su alcune carte c'è scritto Porto Pidocchio, chi non lo conosce può pensare anche che sia, insomma, un porto molto piccolo. In realtà noi sappiamo che Porto Pidocchio nasce addirittura da una scogliera che era stata fatta a protezione dell'erosione e quindi era stata progettata per raccogliere sabbia e purtroppo questo, diciamo, per certi versi lo sta facendo, nel senso in questi anni l'ha fatto, cioè ha raccolto sabbia perché era una scogliera che era stata fatta per combattere l'erosione. Quindi, tornando al discorso iniziale, è talmente forte l'esigenza di un approdo in questo tratto di costa che addirittura una scogliera contro l'erosione, che si insabbia, però è diventata Porto Pidocchio. Evidentemente c'era una tale necessità da parte della pesca, da parte di chi cercava un approdo per far diventare questo un porto, anche se così molto, molto, molto particolare. Detto questo, torno ai 30 anni precedenti. Ci sono state progettualità diverse, diciamo quelle più importanti da un punto di vista dei posti barca hanno sempre riguardato la zona nord del nostro territorio, cioè dalla parte ultima dell'abitato non fino a Torre Flavia, ma sempre 300 metri da Torre Flavia, perché c'è un vincolo assoluto da Torre Flavia, e quindi questa progettualità almeno per tre volte ha preso il cammino che prevede la legge della conferenza dei servizi. La conferenza dei servizi è diciamo, la procedura che una legge ha descritto diciamo per accorciare i termini, poi in realtà insomma, si è visto che non è che le problematiche siano tutte risolte, però la conferenza dei servizi parliamo adesso dei porti. La legge Burlando, che regolamenta i porti e gli approdi, dice che chi vuole proporre un approdo o un porto lo presenta alla capitaneria di porto competente, la capitaneria di porto lo manda al comune territorialmente competente, in questo caso appunto il nostro, il quale comune lo pubblica, lo mette, diciamo, lo rende nota questa proposta e poi inizia la procedura della conferenza dei servizi tra tutti i progetti che si sono presentati, cioè tra il primo che diventa un po' il capofila ed altri eventualmente in concorrenza. Quindi la conferenza dei servizi la convocano i comuni dopo che hanno ricevuto il progetto dalla capitaneria. Il comune di Radispoli per tre volte ha provato in questi ultimi 20 anni a percorrere questo iter, ma per due volte la conferenza dei servizi si è interrotta, diciamo, prendendo atto che il progetto non aveva gli elementi per andare avanti. E in un'altra occasione, invece, questa è la più recente perché è di 5 anni fa, l'abbiamo portata avanti nonostante alcuni pareri contrari, parlavamo sempre di un porto turistico in località Radispoli Nord, così ci capiamo, e le difficoltà erano un parere negativo della Regione e un parere negativo della Sovrintendenza. Però la conferenza dei servizi dice che anche quando ci siano pareri discordi, perché i pareri sono della Regione, della Provincia, del Genio Civile, della Capitaneria, della Dogana, quindi sono almeno 8 i pareri che vanno messi insieme, se tutti sono favorevoli il progetto va alla ratifica del Consiglio Comunale, laddove ci siano pareri discordi la conferenza dei servizi comunali si chiude con un verbale nel quale si prende atto dei pareri diversi e il Comune può chiedere la conferenza dei servizi a livello della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Noi abbiamo perseguito questa strada, però quindi siamo arrivati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, questo accadeva quattro anni fa, e ci siamo trovati di fronte a un parere negativo della Regione Lazio, che diceva in quella sede: noi non abbiamo ancora fatto il piano dei porti e quindi non possiamo dire sì alla Dispoli e no ad altri, oppure non possiamo dare risposta ad altri. A nulla è valso la nostra motivazione, cioè che se gli altri non erano stati interessati, capaci, non avevano avuto questo interesse forte ad arrivare fino a quel punto, non era colpa nostra. In realtà è passata questa linea per cui no a nessuno, cioè come hanno detto no ad altri porti, alla fine anche la Dispoli, nonostante, ripeto, quelle motivazioni forti che dicevamo prima, cioè il fatto che noi siamo in un tratto di mare che non ha nessun approdo. Devo dire che con quella conferenza dei servizi arrivata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per un progetto nella zona nord di Ladispoli, almeno per quanto ci riguarda, ma insomma possiamo, come comunità possiamo prendere atto che la localizzazione a nord dell'abitato non è più proponibile, nel senso che sono state sempre troppi pareri negativi, in particolare anche quello della sovrintendenza, che non è che è invalicabile, però è molto forte quando si pone. Contemporaneamente, diciamo quantomeno poco tempo dopo, veniva presentato anche un altro progetto alla foce del fiume Vaccina. Siamo al 2008. Diciamo che questo secondo progetto ha seguito la trafila, è stato presentato alla Capitaneria, è stato poi mandato al Comune di Ladispoli, che ha iniziato la procedura della conferenza dei servizi. Per tutta una fase, diciamo, l'attenzione era più spostata verso il progetto a nord dell'abitato e si è, diciamo, prestata meno attenzione a questo progetto, a questo secondo progetto. Ora è chiaro che, essendo caduta la prima ipotesi, questo secondo progetto assume un'importanza notevole, almeno per chi voglia, diciamo, ritiene che la Dispoli abbia diritto all'approdo, perché appunto è l'unico ancora in gioco, perché chi lo ha proposto ha continuato, diciamo, in questi anni a seguire la strada che il Comune ha indicato, per cui noi siamo arrivati ad una fase del percorso che possiamo ritenere importante. Importante anche perché la Regione Lazio, dopo 30 anni di incapacità a approvare il piano regionale dei porti, almeno in commissione consigliare regionale, è stata, diciamo, questa volta capace di far emergere una bozza di piano regionale dei porti, e in questa bozza regionale del piano dei porti la localizzazione alla foce del Vaccino è prevista. Quindi diciamo che se questa bozza di piano regionale dei porti esce dalla commissione, anzi è stata dichiarata dalla commissione, va in consiglio regionale e viene approvata, la Regione ha già di fatto espresso parere positivo, almeno sulla localizzazione, e questo è un fatto molto importante. Dicevo prima, quando è cominciata questo iter? È cominciato nel 2008, parliamo adesso della possibilità del progetto alla foce del fosso Vaccino, del fiume Vaccino. Rischio di essere noioso, ma voglio ripercorrere un po' tutto il tragitto, anche per far capire quanto è complesso poi l'iter e quanto è importante, perché spesso ci si mettono tanti anni, anche per arrivare, diciamo, ad una definizione. A luglio 2008 la ditta Confar richiede alla Regione Lazio la concessione dei demaniali marittimi con durata di 90 anni da servire alla costruzione e gestione del porto turistico nel territorio comunale di Ladispoli in località Marina di Vaccina, allegando il relativo progetto. Ad agosto 2008 la Regione Lazio, Dipartimento Territorio e Infrastrutture, trasmette la nota al Comune di Ladispoli e alla società, con la quale ha informato che è pervenuta una richiesta di avvio della procedura per la realizzazione di tale porto turistico. Ad agosto 2009 il Comune di Ladispoli convoca la conferenza dei servizi per l'esame e valutazione della proposta presentata dalla summenzionata società. Sulla Gazzetta Ufficiale 57 del 15 settembre 2009 la società presenta una nuova soluzione senza contribuzione pubblica con numero di attività sufficienti a compensare i costi di realizzazione. Arriviamo al 2010 febbraio, la società voltura l'istanza di concessione ad un'altra ditta che ha acquistato la titolarità del bene Febbraio 2010 la Capitaneria di Porto Civitavecchia osserva che il progetto deve riservare il 10% della capienza massima all'approdo ai natanti in transito, devono essere previsti non meno di 5 ormeggi gratuiti all'unità della Capitaneria di Porto e delle altre forze di polizia, il porto deve essere dotato di tutte le attrezzature fisse e mobili necessarie al corretto smaltimento dei rifiuti e così via, c'è una serie di indicazioni. Il Ministero dei Beni Culturali, no, questa è una cosa che non attiene. In marzo 2010 l'istanza e il progetto sono stati sottoposti alla conferenza dei servizi convocata dal Comune di Ladispoli e alla luce di quanto è emerso è nata la necessità di rivedere il progetto pubblicato nel 2009. Quindi si dice alla società che deve rivedere il progetto, tra l'altro il consorzio di bonifica dell'Agro Romano, qui siamo alla foce di un fiume, quindi è chiaro che il consorzio di bonifica in questo progetto ha il parere del consorzio di bonifica è fondamentale, perché se il consorzio di bonifica ritiene che non c'è un regolare deflusso è chiaro che non darà mai l'autorizzazione a questo approdo. La conferenza di servizio ammette la società a disporre la propria proposta progettuale e viene fuori quindi una prima proposta, siamo a giugno 2010, questo progetto prevede la messa in sicurezza della foce del fosso, costruzione di due moli convergenti, le strutture dedicate alla nata di diporto, 210 imbarcazioni, il progetto prevede piazzali portuali di 249 posti auto. In questa fase il progetto è molto più grande di quello che discuteremo stasera perché prevede una spesa di 37 milioni. Questo progetto però viene imposta la modifica, siamo a diversi anni fa, e